Buongiorno a tutti qui a Radio X, oggi a prendere un caffè con Luisanna Fode. Benvenuta Luisanna.
Grazie mille Elin.
Residente di Cagliaritana da sempre, residente del Poetto da sempre, professore universitaria non da sempre, ex ormai.
Siamo felicemente in pensione.
E poi anche grande appassionata, ma non solo, di più di appassionata, anche occupare della gestione del tennis. Quindi abbiamo tante cose di cui parlare. Grazie Luisanna.
Grazie a te.
Vorrei iniziare dal nostro caro poeta. Beh. E poi trasparenza, vivo il poeta, conosco Luisanna da una vita, cresciuta con la famiglia di mio marito, quindi sono tanti ricordi anche Vero. Molto personali. Ma il poeta della tua infanzia, che cosa ti evoca, ti provoca,
allora,
ti ricordi?
È stranissimo che stiamo parlando di poeta di allora, perché proprio ieri con mio marito abbiamo trovato una foto del 1952, che non fa parte della mia epoca, però fa parte dell'inizio della mia casa. E quella casa è una casa degli anni 50, ereditata, cioè comprata dalla mia famiglia. E noi vivevamo una vita fino ai miei 8 anni di Cagliari normale, di Cagliari città antica, quando questa casa del poeta veniva occupata soltanto l'estate. Però mio padre,
come tanti,
come molti, dunque con i cugini, con le famiglie dei cugini, però mio padre era l'unico forse vero innamorato e ha pensato, guardando mia mamma, di fare questa pazzia: ci trasferiamo. E mia mamma ha detto di sì.
E questo anni?
Anni, dunque, 62-63.
Ok.
Mia mamma non aveva la patente, mia mamma non era abituata a quel tipo di vita, abituata in un appartamento. E dunque siamo finiti in questa casa, che era una casa per l'estate, e tu sai benissimo cosa vuol dire: vuol dire l'umido alle pareti, vuol dire i topi inseguiti con la scopa, vuol dire niente fogna, perché poi non c'erano le fogne allora. E niente, è stata ovviamente un'avventura. Noi avevamo ancora, forse le scuole dell'Ausonia c'erano, ma noi non le abbiamo frequentate, dunque frequentavamo le scuole a Cagliari, ed è per questo che mia mamma poi ha dovuto
prendere la patente,
che anche quella era un'avventura. Con la sua 500 caricava a noi. E mi ricordo queste feste di compleanno con i vicini, mi ricordo le bambine della NATO con i vestiti, con i pizzi, perché l'abito...
Ma cosa sono le ragazze, le bambine della NATO?
Perché allora i piloti della RAF, sia credo americani o inglesi che di altre nazionalità, venivano chissà perché a abitare al poeta.
Perché loro non spaventavano l'umido
esatto.
E i topi.
Esatto. E mi ricordo queste bambine che invidiavo moltissimo, perché avevo gli abiti di tulle, che a me non erano consentiti, corti con le scarpine bianche, e loro giravano al poeta con questo abbigliamento. E io chissà perché ho questo ricordo. Contemporaneamente c'erano tutta la famiglia di Giuseppe dei Valli Fuoco, gli abitanti, come si dire, avventurosi.
Sì, ma loro non abitavano lì, forse eravate l'unica o dei pochissime
poi
famiglie.
A fianco a noi c'era un'altra famiglia di persone, avevano con 3 fratelli con cui io ho giocato a nascondino, a tutti i giochi possibili. E l'altra cosa che mi ricordo, che forse non so se Giuseppe se la ricordasse, è il fatto che il viale dei Villini, che è il viale parallelo adesso al lungomare, era libero, nel senso che non c'erano le macchine. Io giocavo a pincare, sai che cos'è il pincaro? Io giocavo a pincaro
in mezzo alla strada,
e mia mamma mi chiamava per la merenda. Dunque tu immagini, dal cancello verso Viale dei Villini, con mia mamma che mi chiamava e tutti noi che tornavamo tranquilli e sereni.
Quindi una libertà che oggi bambini, ragazzini
non hanno. I nostri forse, i nostri figli un po', perché li
l'ultima
abbiamo
portati, generazione.
Esatto, perché li abbiamo portati magari alle scuole là vicino, e qualcosa a piedi l'hanno fatta, per qualche isolato.
Avevano la spiaggia per giocare.
Sì.
Ma cosa ti ricordi della vita estiva del poeta?
La vita estiva, sì, allora mi ricordo, ho dei ricordi, mi ricordo le casette, le baracche che di quello che si chiamava il signor portoghese, che credo fosse di una famiglia di pescatori, che dove adesso c'è il windsurfing club.
C'erano delle case.
Chiamiamole così.
neanche Casotti.
Di fronte al pontile, che era di legno, c'era un pontile di legno là, e là c'era questo signore portoghese che aveva sempre dei cuccioli. Dunque mi ricordo queste andate, queste camminate avventurose verso di là. Mi ricordo lo scoglio che tuttora c'è più al centro, dove si pescavano
la cosiddetta secca della che era prima fermata,
esatto, che era molto più secca, e si pescavano i polpi con le mani. Quello me lo ricordo benissimo. Si potevano pescare proprio così. C'erano pesci, c'erano polpi, c'era...
Non quelli di passaggio, no. Di pochi che, no, si
che poi
vede.
Abbiamo ritrovato un po' dopo il Covid, sì. Abbiamo trovato un po' di pesci là. Poi c'erano i casotti delle suore. C'erano casotti, sì, c'era una specie di asilo là anche.
Dove?
Sempre dietro, dove c'è adesso il Windsurfing Club.
Ah, sì, sempre lì. E dove c'è adesso lo Yacht Club e tutto Marina Pi?
Quello era tutto costruito.
Tutto
costruito con queste case che poi avevano demolito perché forse non erano agibili. Io mi ricordo là camminare su quello che adesso è quel lungo rocce che abbiamo prima di arrivare allo Yacht Club, non so come lo possa chiamare, sì. Dove sono i massi là. Quelle erano tutte case.
E quindi li hanno demoliti, come hanno demolito anche dopo i casotti. E pescatori dove?
Non ho idea. Però c'erano pescatori, come ci sono adesso in fondo alla quinta fermata, c'erano pescatori, però noi vivevamo il poetto libero, cioè era tutto per noi,
sì.
Era una spiaggia bianca meravigliosa e non c'erano certo la ressa che c'è adesso, non esisteva neanche d'estate.
Una domanda un po' stupidina, meglio allora, meglio adesso?
Era diverso. Sì. Se pensi che noi ancora ci incontriamo, cioè noi viviamo vicini, ancora ci vediamo, ci incontriamo, ci facciamo le feste, ci salutiamo e ci sentiamo un po' speciali, no?
Rispetto a tutto, fortunati e un po' privilegiati.
Sì, rispetto a tutto il resto che frequenta come persone che vanno al mare da Cagliari,
sì.
E poi c'era il tram, che non ti ho detto che anche quella era una bella cosa, il tram e le rotaie era un po' diverso.
E quindi, ma le scuole le hai frequentate a Cagliari?
A Cagliari tutte.
E poi hai deciso, com'è la scelta dell'università di diventare professore di lingua?
Quelle non sono mai tanto scelte, sono un po' le cose che capitano nella vita. Io avevo una docente di letteratura americana che ovviamente...
Questo al liceo?
No, finito il liceo, dunque i miei sono sempre stati pazzi di inglese, di tradizioni anglo-americane, diciamo, dunque scuola di inglese quando avevo 10 anni, andata in Inghilterra a migliorare, eccetera. Quando sono entrata all'università la facoltà di lingua era come un obbligo, cioè non c'erano altre scelte per me. Avevo provato ad andare anche a Firenze, dove si faceva lingua in maniera particolare, però ero già in fase di amore, dunque insomma, Cagliari richiamava di più. E là, gli anni prima della laurea, ho incontrato una docente di letteratura americana, molto affascinante, sai, parlare degli Stati Uniti in quel modo, i trascendentalisti, i romantici, insomma era bello. E siamo andati, quando è venuto un docente americano a fare delle lezioni, mi sono impuntata per fare una tesi molto particolare sugli schiavi d'America, sugli ex schiavi d'America, le autobiografie degli ex schiavi d'America.
Wow.
E dopo che mi sono laureata, lui mi ha invitato a fare un semestre a Cincinnati in Ohio, che non è il posto più bello del mondo,
però
aveva una grandissima comunità di afroamericani.
E quindi ha fatto la tua ricerca.
Sì, e quando ero là mi ha chiamato questa professoressa, che si era, non so, palesato un posto da ricercatore nella facoltà di economia. E lei l'aveva trovato, cioè aveva conosciuto il docente e mi aveva chiamato immediatamente. Lei era un po' schiavista e mi aveva ordinato di pubblicare la tesi che avevo appena fatto, e da là il concorso
e la carriera. Facciamo un po' una pausa musicale,
certo.
E torniamo,
certo.
A parlare.
Time to change. come out right. Once I went to hear them play at a club outside of town. I was so surprised, I was hypnotized by the sound this cat put down. When I saw this short fat guy stretch a band between his toes, hey, I laughed so hard cause the band got down when it finally reached his nose.
Prendere un caffè con Luisanna Fode, un po' di amarcordo, un po' di ricordi e un po' di racconti di vita.
Una cosa, forse, se ti posso interrompere, sì. non ho concluso la questione del poeta, perché poi per me era fondamentale continuare a vivere al poeta anche da sposata nella seconda parte della mia vita, e avendo conosciuto invece un cagliaritano doc della Marina, sembrava
che non sarebbe mai andato a vivere al poeta.
Sembrava proprio impossibile, dunque l'ho conquistato con una casa in affitto di fronte al Lido. E poi un passaggio nella casa dei miei genitori. Però questo è stato interessante perché lui veniva da via Mameli, che è proprio la zona di centro traffico,
esatto,
di Cagliari. Dunque passare anche al silenzio del poeta, però diciamo che si è abituato anche lui.
Beh, si è innamorato anche lui, non solo sì, di te, ma anche del
poeta. Anche
dal poeta.
Sì.
Ma tu, oltre il poeta e l'inglese, la carriera da docente universitaria, hai sempre giocato a tennis, questo sempre. Viene dalla tua famiglia?
Sì, questo viene da mio padre, che era uno dei fondatori del Tennis Club Cagliari a Monteurpino.
Questo forse lo sapevo, ma mi sono scordata.
Dunque giocare a tennis era un'altra, cioè non c'erano altri sport.
Quindi
come l'inglese,
parlare inglese, esatto, e giocare a tennis era obbligo.
E dunque sono stata una delle socie più vecchie del tennis di Monteurpino, credo di aver avuto 8 anni, una cosa così. Dunque ho iniziato a giocare, passione, giocavo benino, mi piaceva molto, campionessa sarda, qualche titolo qua e là. È una cosa che funzionava bene con l'università, e dunque insomma ho sempre continuato a giocare anche i primi mesi di gravidanza, ho sempre fatto così. L'anno della laurea il nostro tennis inizia a organizzare, il nostro circolo inizia a organizzare dei tornei internazionali, e io ovviamente con l'inglese e con il tennis venivo coinvolta nell'organizzazione, e da là mi avevano invitato agli internazionali d'Italia, quelli che adesso sono in svolgimento.
Ma infatti ne parleremo.
Sì, sì. E ho lavorato quell'anno, era un periodo come questo, e là conobbi una persona inglese che è diventata una mia carissima amica, Carol Chaplin, adesso Chaplin Rogers, si chiamava Harvey, sai che là si trasferiscono il cognome, e lei mi stava lasciando il torneo di Wimbledon, lavoro al torneo di Wimbledon, e mi ha detto: mi puoi sostituire? Io ho detto: come no? Era il 1981, l'anno della mia laurea.
E che lavoro era?
Era sempre ufficio stampa,
okay,
che allora era una cosa, adesso è tutta un'altra storia, te lo dico brevemente. Allora eravamo in 4 a gestire tutta la stampa internazionale e britannica.
Impossibile pensarci.
Esatto, ed era dentro il campo centrale, ma ti dico, là le telecronache nel 1981 le facevano ancora col telefono.
Certo.
Vabbè, adesso è diventato un mostro di un altro tipo di organizzazione, siamo 40 nello stesso posto.
Ci lavori ancora?
Io sì, io non ho mai smesso, ho smesso solo per le gravidanze e per la gravidanza di uno dei miei cani,
che
era,
mi sembra
era
giusto,
fondamentale. Sì, non ho mai smesso, credo di avere un record, ho fatto 40 anni a Wimbledon. E continuano a invitarmi finché mi invitano.
Tu ci
sì,
vai.
Però è veramente un'altra cosa. Cioè il posto è sempre splendido, bellissimo, commovente come lo era allora. È solo cambiato un po'. Ovviamente i media sono diversi, le televisioni, c'è internet. È un po' diverso quello che si come si riporta, diciamo.
Quindi è una macchina un po'
impressionante,
pesante. Parliamo sì. un po' del tennis italiano, che sembra, a parte questi giorni che
certo.
abbiamo una semifinalista, due
quarti di finale,
però sembra che sta vivendo un momento di grande
incredibile
fioritura potenziale.
Sì.
Come mai?
Dunque, sicuramente uno dei meriti, ho lavorato un po' con la Federazione Italiana, dunque ti posso dire che sicuramente uno dei meriti, i primi forse, è stata la geniale idea di avere una TV federale che si occupa di tennis e basta, si chiama Super Tennis TV,
certo.
è anche visibile in chiaro e quello ha dato sicuramente visibilità al tennis, non solo ovviamente di grande livello, ma la diffusione dello sport.
E quando è stato fondato?
Almeno 15 anni fa.
Ok, quindi
sì,
cioè,
sì, stato quello sì.
Il tempo
e poi
di...
un'altra visione molto, come dire, lungimirante. Un tempo gli allenatori dei giocatori venivano un po' allontanati dalla federazione, visti un po' come competitor della scuola federale. Invece la lungimiranza del nostro presidente è stata quella senz'altro di inglobarli, soprattutto nei momenti di squadra. Dunque anche questo ha fatto sì che competenze si scambiassero e dunque anche questo ha giovato sicuramente al movimento. E poi, sai, ti capita il campione, come succedeva con Panatta, il campione tira.
Chiaro, però...
è un campione anche di grande... che è un bel modello, ecco, da seguire.
Sì, ma c'è anche una diffusione, credo, più capillare, perché se no
esatto.
non escono questi
certo.
campioni.
Insieme
così.
A questi elementi che ti ho detto, c'è anche una diffusione molto capillare a livello regionale di competenze, cioè di maestri che si occupano solo di una regione, per esempio, e fanno raduni in regione senza necessità di doverli esportare o far andare o far viaggiare. E dunque c'è anche questo sicuramente. Il clima è molto bello, è bellissimo. Cioè, pare che gli incrementi, ma anche sugli adulti, ho sentito dire che al Campo Rossi hanno 180 adulti che vogliono giocare a tennis. Me l'ha detto il titolare del negozio di racchette, mi ha detto che è una cosa incredibile, non solo tra i bambini, ma soprattutto tra gli
ma
adulti.
Ma c'è in crescita qualche campione sardo che tu...
Il livello è sicuramente migliorato, ma a livello di picco, che io sappia, no.
Ancora
no, speriamo una donna.
Speriamo sì. una volta tanto.
Certo.
E io giocavo a tennis e poi mi sono dedicato un po' al padel. Cosa ne pensi del padel?
Io sono giocatrice di padel e non mi vergogno di
non
farlo.
Non giocherei con te perché no. mi uccidi.
Allora, è una cosa diversa, al grandissimo vantaggio che, come tu avrai visto, tu ti metti lì, in un'ora puoi giocare, puoi fare una partita.
Sì.
Ti vuoi divertire. Io vedo tante persone che un po'... i puristi sono un po' scandalizzati,
ma i veri tennisti infatti avevo remore a chiedertelo,
no,
perché...
ma figurati, è divertente, cioè è divertente e poi soprattutto è piccolo, il campo è piccolo.
Sì, per noi che abbiamo siamo un po' più grandi,
esatto.
siamo nonne
anche, sì, anzianotte, dunque si gioca
si
più facilmente
giocare.
Però la bellezza secondo me è vedere persone che non hanno mai fatto uno sport,
mai giocato a tennis,
mai niente, che magari con movimenti che noi non chiameremmo proprio esteticamente belli, però riescono a giocare, a divertirsi. Secondo me la grande cosa del padel è questa. Poi giocare a tennis è difficile, cioè l'attrezzo è difficile. Loro, questo sport combina cose e le rende più facili.
Sì, ma io trovo difficile seguire... seguire le partite di padel.
No, io non le guardo.
Ah, ok.
No, io guardo. No. No, non mi interessa. I veri appassionati di padel, quelli che non giocano a tennis, guardano tutto. Tecnicamente.
No, perché io li trovo difficile a seguire quasi.
No,
il...
no, è un altro sport anche quello.
Sì, sì, non è quello che
sport.
Facciamo noi.
Mentre sì, per giochicchiare, giocherellare un po'.
Di letto. Allora, non so se lo vuoi fare, se hai la palla di cristallo, chi vincerà adesso?
Allora, aspettiamo i quarti di oggi e vediamo come va. Lui, Sinner, dicevo, non è fiducioso, però fino adesso ha dimostrato che ce la può fare. Speriamo, sarebbe bello vedere Musetti-Sinner in finale.
Ho pensato la stessa cosa.
Bene, con questo auspicio.
Bene, allora ringrazio Luisanna Fode per questo divertente... chiacchierata e magari ne parliamo di tennis dopo Wimbledon
certamente
quest'anno.
Sì, certamente sì, grazie Lynn.
Bene, grazie.